Torniamo a parlare di Cina, riprendiamo un articolo che prende le mosse da uno studio uscito la settimana scorsa da Euromonitor International, che è una società londinese specializzata in analisi strategiche. Questo studio è stato poi ripreso dal Financial Times ed è stato bene o male copiato da un cronista del Corriere della Sera. L'articolo appunto prende le mosse da questi dati, che sostanzialmente ci dicono che i salari orari medi della manifattura cinese sono triplicati in 10 anni. In Cina le tute blu guadagnano più dei compagni in Brasile e Messico. Era la fabbrica del mondo a basso costo. Ora invece gli operai cinesi della manifattura guadagnano più dei compagni lavoratori di Brasile, Messico ed Argentina. Sono a un passo da raggiungere i salari greci e portoghesi. Non lo dice il Partito Comunista Cinese, ma Euromonitor International, società londinese specializzata in analisi strategiche del mercato globalizzato, in uno studio ripreso dal Financial Times. I numeri. Tra il 2005 e il 2016 i salari per i lavoratori della manifattura cinese si sono triplicati, arrivando a 3,60 dollari all'ora in media. Negli stessi 10 anni la paga oraria dei brasiliani è scesa da 2,9 dollari a 2,7, da 2,2 a 2,10 in Messico. La paga oraria media offerta dalle catene di montaggio in Cina equivale ormai al 70% di quella in Grecia e in Portogallo. I portoghesi sono scesi infatti da 6,30 dollari nel 2005 a 4,5 dollari nel 2016. È l'effetto devastante della grande crisi finanziaria partita dagli Stati Uniti nel 2008. L'aumento del costo del lavoro nella manifattura cinese è legato alla produttività migliorata in modo impressionante, al punto da renderla ormai quasi equivalente a quella occidentale. Le tute blu guadagnano più dei lavoratori di altri settori produttivi in Cina. Infatti il salario medio di tutti i settori, considerando per esempio anche l'agricoltura e l'edilizia, è arrivato a 3,30 dollari l'ora. Questa storia di successo delle paghe nell'industria manufatturiera cinese però presenta anche un rischio. Il costo del lavoro industriale in Cina supera di molto ormai quello di altri rivali nel sud-est asiatico, dalla Thailandia al Vietnam all'Indonesia, e il pendolo della delocalizzazione è destinato a spostarsi verso queste nuove frontiere del basso costo. Anche per questo la Cina è impegnata in un enorme sforzo di riforma e riequilibrio dell'economia, da fabbrica del mondo sostenuta dall'esportazione di prodotti a società matura di consumi interni.
Dati interessanti questi che emergono da questo studio di Euromonitor International, che ci danno un po' una fotografia di quelle che sono le trasformazioni che stanno avvenendo all'interno dell'economia globale. Per approfondire un po', commentare questi dati, abbiamo raggiunto questa mattina telefonicamente Devi Sacchetto, professore di sociologia dei processi economici e del lavoro dell'Università di Padova, che da anni insieme ad altri ricercatori si occupa di studiare quella che è la realtà del mondo del lavoro e delle lotte operaie che attraversano il continente asiatico e la Cina in particolare, curatore, ricordiamolo, insieme a Ferruccio Gambino di alcuni interessanti testi che trattano proprio delle lotte operaie in Cina. Vi segnaliamo Morire per un iPhone, che si concentra soprattutto sulla questione della multinazionale Foxconn, e poi Cina, la società armoniosa. Quindi un commento registrato questa mattina su questi dati, sull'aumento dei salari cinesi. Buon ascolto su Blackout.
Beh, sicuramente sono dati che anche noi stavamo monitorando e guardando come si stanno modificando. Se noi oggi pensiamo appunto a come si struttura il capitalismo, la produzione in generale, vediamo appunto delle reti di produzione internazionali che cercano sempre di recuperare e di posizionarsi là, non solo dove i salari sono più bassi, ma anche dove magari non ci sono forme sindacali, forme collettive. E poi il salario medio è sempre come la media del pollo, c'è chi ha il pollo intero e chi ha le ossa del pollo, quindi bisogna stare un po' attenti. Sicuramente i salari in Cina sono aumentati grazie soprattutto alle lotte operaie che sono state imponenti nel corso degli ultimi 10 anni, e anche grazie al fatto che un numero sempre più elevato di lavoratori cinesi mette in campo delle forme di turnover lavorativo, rimanendo per pochi mesi all'interno del posto di lavoro e quindi creando non pochi problemi alla produzione. L'altro aspetto da tenere in considerazione rispetto alla Cina è che in realtà in Cina esistono dei salari molto differenziati a livello di, chiamiamole, province, anche se sono province da 100 milioni di abitanti, e quindi il salario medio nell'area ad esempio del Guangdong nel sud della Cina è molto più elevato dei salari medi delle aree dell'ovest della Cina, dove nel corso degli ultimi 10 anni gran parte della produzione si è spostata.
Nel tuo lavoro degli ultimi anni, dove hai seguito un particolare tipo di azienda che è la Foxconn, questa multinazionale taiwanese che si occupa appunto della componentistica dell'alta tecnologia per iPhone, lavora insomma in conto terzi per le più grandi multinazionali dei computer, e hai potuto seguire la realtà di questa multinazionale in vari continenti, a partire naturalmente dalla Cina, in cui la Foxconn è salita alla ribalta delle cronache per insomma l'ondata di suicidi anche dei dipendenti alcuni anni fa, e poi anche in Sud America e nell'Est Europa, quindi uno sguardo sicuramente privilegiato anche rispetto a queste tendenze salariali, a quelle che sono le trasformazioni, le varie trasformazioni in queste realtà. Cosa ci puoi dire?
Ma guarda, appunto, io ho appena trascorso una settimana tra Repubblica Ceca e Ungheria, proprio facendo un po' di interviste ai lavoratori della Foxconn e due stabilimenti che ha. Nei tre stabilimenti che erano, due nella Repubblica Ceca e uno in Ungheria. La questione che sta venendo avanti anche nell'est Europa è una questione in cui questa scarsa disciplina al lavoro industriale, o meglio, la possibilità di muoversi di molti est europei, di molti cittadini europei, poi rumeni, bulgari, polacchi e così via, su cui ha fatto affidamento per un lungo tempo la Foxconn, sta creando appunto diversi problemi, e ci sono anche lì degli incrementi, per quanto molto meno consistenti rispetto a quelli cinesi, dei livelli salariali. La questione è sempre la scarsa presenza del sindacato, o là dove c'è comunque un tentativo di concertare che sicuramente non soddisfa questi lavoratori migranti. Dobbiamo considerare che ad esempio nella Repubblica Ceca, dove ci sono i due stabilimenti principali della Foxconn nell'Europa orientale, c'è un cambiamento di strategia, cioè se mentre fino a un paio d'anni fa la Foxconn faceva affidamento su un consistente numero di lavoratori cechi, ma un altrettanto consistente numero di lavoratori migranti che risiedevano nei dormitori, nel corso degli ultimi 2 anni la Foxconn, per cercare di frenare questo turnover lavorativo, sta importando direttamente lavoratori dalla Mongolia, ai quali offre un contratto di lavoro di 1 o 2 anni talvolta, e gli fa firmare una carta in cui appunto devono imparare il ceco e dovrebbero, per così dire, rimanere in fabbrica più a lungo. Questa io credo che sia un qualcosa di importante da monitorare, cioè che cosa sta accadendo dentro il mercato del lavoro europeo, con una forza lavoro che, per così dire, fa della migrazione, della mobilità, un suo punto di forza. Certo che è una risposta assolutamente individuale, non collettiva, non ci sono tensioni da questo punto di vista, ma è sicuramente un limite nell'espansione appunto di queste catene globali del valore. Tieni presente anche che un paio d'anni fa abbiamo fatto appunto un convegno con i colleghi cinesi che lavorano sulla Foxconn, e anche loro erano abbastanza impressionati dal fatto che i salari nell'Europa orientale sono piuttosto bassi, cioè stiamo parlando di salari che vanno, di salari orari che vanno dai 3 ai 3 euro e mezzo all'ora, qualche volta 4 quando va bene. Ma sono salari assolutamente molto bassi e comparabili a quelli cinesi. Io credo che la Cina abbia in più il fatto che può produrre su una grande dimensione, cioè la fabbrica di Shenzhen di 250-300 mila persone permette appunto delle economie di scala che sono abbastanza impressionanti rispetto invece alle fabbriche che troviamo nell'est, cui la più grande è di circa 3.000 persone, 4.000 persone.
Rispetto al Sud America invece sappiamo che hai seguito anche la questione della Foxconn appunto in Messico, nelle Maquiladoras sul confine con gli Stati Uniti, dove anche qui il costo del lavoro è molto basso e sono tante appunto le industrie internazionali che si installano in questa fascia di mondo.
Diciamo che lì l'ho seguito in maniera indiretta attraverso appunto un giovane dottorando argentino che ha fatto la sua tesi di dottorato qua all'Università di Padova, che si chiama Martin Cecchi, che è rimasto 6 mesi appunto a Ciudad Juarez, dove ci sono i principali stabilimenti della Foxconn, e che appunto ha raccolto del materiale veramente importante su queste nuove generazioni di operai messicani che lavorano appunto in queste maquiladoras, dove il salario è sicuramente ancora più basso rispetto all'Est Europa e rispetto alla Cina. Stiamo parlando intorno ai 120-150 euro mensili, che quindi dà un'idea della possibilità di muoversi anche di una multinazionale. E quindi quel discorso appunto che era riportato dal Financial Times va in qualche modo monitorato a questo livello. Io credo appunto e insisto che la questione sia anche quella del sindacato. Alla Foxconn in Messico, a Ciudad Juarez, 8 mesi fa c'è stato uno sciopero abbastanza prolungato di alcuni lavoratori che sono stati immediatamente licenziati e sostituiti con altri lavoratori, e in questo caso appunto il sindacato non ha assolutamente fatto nulla. Questo ci dà un'idea delle possibilità che si possono aprire e anche della necessità di trovare nuove forme organizzative dal punto di vista operaio.